Radio Emilia Romagna.
Racconti di un viandante.
Nona puntata. I luoghi ameni alla scoperta delle mirabilie di Formigine. Da sempre il Festival Noto Oltre i Confini ci porta alla scoperta di luoghi carichi di memoria, di curiosità e di bellezza. Luoghi meravigliosi, spesso poco conosciuti della nostra regione, che ospitano i tanti incontri della rassegna. Per l'edizione 2023, dal titolo Dialoghi, è un dotto viandante, città dopo città, palazzo dopo palazzo e puntata dopo puntata, a condurci in una turbinosa passeggiata fino al luogo del nostro appuntamento. Oggi percorriamo la via Giardini, la bella strada voluta dagli estense di Modena nel XVIII secolo, che attraversa il centro di Formigine, la cittadina in cui ci attende l'ultimo appuntamento di questo nostro viaggio. Vi aspettiamo dunque il 15 ottobre al castello per ascoltare l'Oro dell'Esiliata, il concerto del duo L'Aquilegia con Teodora Tommasi, voce e arpa, e Federico Rossignoli, liuto e chitarrino rinascimentale. Buon ascolto.
Se è vero che ogni nome contiene in sé un presagio, nomen est omen, recita il detto latino, allora, approfondendo la storia di Formigine, mi perdonerete se attribuisco al nome Giardini un valore quasi profetico. Infatti, forse un po' distratto o forse affascinato da qualche notizia appresa su alcuni personaggi illustri della cittadina, ho inizialmente pensato che un semplice cognome, quello dell'architetto incaricato di trovare una via per congiungere i possedimenti modenesi con quelli dei toscani degli Asburgo-Lorena, fosse il plurale di giardino. Quasi che nella denominazione di quella strada fosse contenuto il destino di un luogo vocato alla cura delle specie botaniche, delle piante, dei luoghi ameni. Basti pensare che il patrimonio del verde pubblico di Formigine, in provincia di Modena, è pari a ben 117 campi da calcio. Del resto, anche nello stemma del comune, campeggia una quercia in colori verde e blu, che rappresenta i valori della fertilità, longevità, vigoria, resistenza e forte attaccamento alla terra, qualità nelle quali i formiginesi si sono da sempre riconosciuti a partire dalla vocazione agricola del territorio. Per secoli, Formigine è stato luogo eletto per i signori della città, che venivano da queste parti a costruire le ville di campagna, e sono ben 80 le dimore storiche circondate da un giardino all'italiana o all'inglese, tuttora esistenti. Via Giardini, in realtà, è la strada che congiunge l'Abetone in Toscana a Modena e deve il suo appellativo all'architetto Pietro Giardini. Ha poco a che fare con la presenza e la cura di fiori ed essenze arboree, ma la suggestione evocata dal nome mi ha portato a scoprire alcuni formiginesi che della scienza della botanica sono stati indiscussi maestri, come Daria Marchetti o Adriano Fiori, altro termine altamente evocativo, delle cui vite ed opere, che diedero un apporto determinante per lo sviluppo delle conoscenze naturalistiche, avremo modo di parlare durante la nostra passeggiata. Già in epoca medievale, la provincia di Modena era attraversata da due importanti vie di comunicazione che collegavano il capoluogo con le città di Lucca e Pistoia. Durante il XVIII secolo, i duchi estensi fecero costruire due infrastrutture viarie più moderne. La via Vandelli, che vi abbiamo ampiamente descritto nella puntata numero 7, dedicata a Pavullo, perla del Frignano, e la via Giardini, appunto, per raggiungere Firenze e creare un collegamento veloce e più moderno tra il presidio militare austriaco di Mantova e la città di Firenze, all'epoca capitale del Granducato di Toscana governato dalla famiglia Lorena, parenti stretti della Casa d'Austria degli Asburgo. Nel 1766 iniziarono i lavori di costruzione del versante settentrionale. Vennero completati nel 1776 con la posa delle pietre miliari, due piramidi di sassi in località Serra Bassa, al confine tra Modena e Toscana, una con lo stemma estense e l'altra con quello dei Lorena, E già nella citata puntata dedicata a Pavullo, vi ho raccontato che per far passare la strada in tale località dovette essere abbattuto un enorme abete, il cui tronco era talmente grande da poter essere abbracciato da 6 persone. A seguito di ciò, la località prese il nome odierno di Abetone. La via Giardini rappresentava allora il percorso più breve, agevole e pittoresco per chi dall'Italia del Nord voleva recarsi in Toscana o al Sud. La sua manutenzione venne affidata ad un direttore residente a Pieve Pelago. Qui, oltre che a Barigazzo, Montecenere, Pavullo, Serramazzoni, San Venanzio e Formigine, sorsero poste, stallaggi e fontane per il ricovero e il ristoro dei viaggiatori. Per favorire lo spostamento di uomini, quindi anche di merci, furono proposti sgravi fiscali sul vino e sul pane per 10 anni a quegli osti che si fossero trasferiti lungo la via Giardini, ma l'iniziativa non ebbe molto successo, tant'è che spesso i viaggiatori lamentavano disagi legati all'approvvigionamento del cibo e alle condizioni dell'alloggio. Lamentele che oggi non hanno luogo, poiché lungo la via abbondano le offerte gastronomiche di tutti i tipi e tutte di ottima qualità e ricche di prodotti locali, anche a chilometro zero. Via Giardini, dunque, che Ruggero Giuseppe Boscovich, nato a Ragusa il 18 maggio 1711, morto forse pazzo a Milano il 13 febbraio del 1787, interessante poliedrica figura di gesuita, astronomo, matematico, fisico, filosofo, diplomatico e poeta dalmata della Repubblica di Ragusa, descriveva così: "La più superba, comoda e bella che io finora abbia veduto in tanti miei viaggi in alcuna parte nei siti montagnosi, la quale non invidia certamente nulla le belle strade delle pianure, e costruita con un'intelligenza affatto superiore e con una esattezza che incanta." Anche il poeta Vittorio Alfieri, giungendo a Modena nell'aprile 1776, si complimentò con il duca Estense, lodando la nuova direttissima e assai poetica strada. Oggi la strada ha perso molto della sua poesia, percorsa com'è da un traffico veicolare intenso, ma non manca di un suo fascino, con gli scorci di belle ville che si possono intravedere dietro i cancelli, la campagna che comunque si stende verde e fertile ai lati, facendoci dimenticare la brutta vista di capannoni, villette, negli stili più diversi e le immancabili stazioni di rifornimento che occupano il ciglio della strada. Dicevamo che ogni nome contiene in sé un presagio, ed essendo ormai nei pressi del centro cittadino, è giunto il momento di riprendere le fila del discorso e di parlare dei personaggi cui Formigine ha dedicato cura ed attenzione. Daria Marchetti nacque a Modena il 24 gennaio 1919 e qui conseguì la laurea in scienze naturali a pieni voti, solo 21enne nel 1940. Nel 1941 sposò il compagno di studi e poi collega Mario Bertolani, insieme a cui partecipò alla Resistenza, svolgendo il ruolo di staffetta partigiana nella Brigata Italia e per questo decorata con la Croce al Merito di Guerra. Nel 1951 iniziò la carriera accademica, ottenendo risultati prestigiosi in varie università e affermandosi particolarmente nella palinologia. Dall'81 e per i suoi ultimi 13 anni di vita diresse l'Istituto ed Orto Botanico di Modena, creato dal Duca di Modena Francesco III d'Este e l'Erbario Modenese, che riprogettò e riorganizzò, intendendolo quale strumento di comunicazione permanente tra la ricerca universitaria e la cittadinanza. Si spense a Modena nel 1994. L'anno successivo il comune di Formigine le dedicò una lapide commemorativa nel Parco della Resistenza, sul fronte nord di Villa Gandini a Gazzotti, di cui aveva anche sistemato una porzione del parco a boschetti, secondo l'uso paesaggistico del giardino all'inglese, e le intitolò la biblioteca comunale. Altrettanto interessante la vita di Adriano Fiori, il cui cognome sembra pronosticare il destino di futuro importante studioso di scienze naturali e di botanica, in special modo. La passione per lo studio della flora lo portò dalla natia Casinalbo, prima alla Università di Padova, poi a Firenze e infine anche in Eritrea, per svolgere uno studio per la tutela forestale in quella regione. Adriano Fiori fu socio all'Accademia dei Gergofili e della Società Botanica Italiana, della quale fu sia vicepresidente che presidente, e ci ha lasciato un'importante opera, Nuova Flora Analitica d'Italia, 1923-29, che completò con un imponente lavoro iconografico, Iconografia Flore Italiche, del 1933. A pochi metri dal centro storico di Formigine, dal castello, si trova Villa Gandini, sede della Biblioteca Comunale, straordinario esempio di architettura neoclassica, immersa nel parco dedicato alla lotta della Resistenza contro l'invasione nazifascista, come ricorda una lapide posta sul fronte principale dell'edificio. L'aspetto della villa si deve per la maggior parte ai Gandini, famiglia nobiliare modenese legata alla corte dei duchi d'Este, che entrarono in possesso della proprietà nel 1791. Fu il conte Luigi Alberto Gandini, poliedrico intellettuale, al quale si deve una delle più importanti collezioni italiane di tessuti antichi, conservata tuttora nel Museo Civico d'Arte di Modena. Appassionato anche di botanica e giardinaggio, a definire l'attuale estensione del giardino storico negli anni 70 dell'Ottocento. A lui si deve anche la realizzazione dei tre laghetti presenti nel giardino, uno dei quali posto accanto a maestosi esemplari di ginkgo biloba, una delle specie arboree più antiche presenti sulla Terra, dotati di proprietà benefiche, nonché di una forza simbolica legata alla saggezza, alla pace e alla speranza. I ginkgo sono nel cuore di tutti i formiginesi e quando al primo autunno le foglie si tingono d'oro offrono uno straordinario spettacolo di colori e costituiscono una vera e propria attrazione turistica. Altrettanto mirabile il pluricentenario castello che, colpito durante un bombardamento aereo nel 1945, tragico evento in cui morirono anche i proprietari, i conti Calcagnini, feudatari giunti a Formigine fin dal 1648, divenuto di proprietà comunale, ha potuto godere di un accurato restauro architettonico e conserva un'importante collezione di reperti archeologici organizzati in un vero e proprio museo multimediale della narrazione. Non a caso abbiamo utilizzato il termine mirabile, poiché tale aggettivo designa anche un'altra celebrità di Formigine degna di nota, l'orchestra nota col nome di Spira Mirabilis, un collettivo di giovani musicisti provenienti dalle migliori orchestre internazionali che si riuniscono e lavorano senza direttore, proprio a Formigine dove hanno potuto godere negli anni dell'ospitalità offerta dall'amministrazione e da tante famiglie private formiginesi. Fondata nel 2007, è cresciuta privilegiando il processo creativo, ovvero il modo in cui l'interpretazione viene costruita attraverso un percorso comune di studio della partitura rispetto alla riuscita di un buon concerto, nel senso più tradizionale del termine. Dalla sua fondazione Spira Mirabilis si è rapidamente affermata e ha già all'attivo 76 progetti con residenze in tutta Europa e concerti a Londra, Brema, Amburgo, Roma, Parigi, Essen, Istanbul, Berlino. È stata addirittura nominata ambasciatrice culturale dell'Unione Europea per l'anno 2012. E mirabile è stato l'impegno del Comune che nel 2013 ha inaugurato l'Auditorium Spira Mirabilis, in cui i musicisti costruiscono i propri progetti prima di portarli nel resto del mondo, un modo esemplare per aiutare concretamente la crescita della cultura musicale. Lasciamo dunque i giardini, le ville, i luoghi ameni conservati con cura e passione nel corso dei secoli Ed entriamo allora nelle sale del castello per ascoltare il 15 ottobre la musica del duo L'Aquilegia, con Teodora Tommasi, voce arpa, e Federico Rossignoli, liuto e chitarrino rinascimentale.